Wikiradio. La prima battaglia dell'Isonzo raccontata da Emilio Franzina.
La prima battaglia dell'Isonzo, che si fa iniziare, come del resto iniziò, il 23 di giugno del 1915, naturalmente ebbe come premessa il cosiddetto primo sbalzo, cioè un mese circa, essendo l'Italia entrata in guerra, come tutti sanno, il 24 maggio, il primo sbalzo di avanzata di un esercito che avrebbe dovuto poter sfruttare il fattore, chiamiamolo, sorpresa. Perché la prima battaglia dell'Isonzo, come cercherò di spiegare e raccontare, si sviluppò poi lungo quella linea che il comandante supremo Luigi Cadorna aveva individuato come la principale linea appunto di intervento, scartando la possibilità di attaccare l'esercito austro-ungarico sul saliente trentino, cioè sugli altipiani, nelle zone di montagna. L'obiettivo di Cadorna in sostanza era quello di vincere molto presto, rapidamente, e quindi anche di avvalersi di questo primo sbalzo sul fronte del Friuli orientale, per puntare rotte le resistenze del nemico direttamente per un verso su Trieste, ma soprattutto su Lubiana e di qui verso Vienna. Una scelta che era anche in linea con le vedute, chiamiamole, strategiche, non solo di Cadorna, ma in genere di tutti quanti i generali, i comandanti, anche di altri eserciti, rispetto al tipo di guerra che noi sappiamo in Europa era già cominciata sul fronte occidentale, dove aveva effettivamente sperimentato però già il primo rischio di questo tipo di attacco frontale, cioè l'impantanarsi da un certo momento in poi lungo una linea di trincee che anche sul fronte italo-austriaco del Friuli puntualmente si vennero determinando. Naturalmente non lo sapevano all'inizio né Cadorna né i suoi collaboratori che sarebbe andata così, e di conseguenza anche la prima battaglia dell'Isonzo, la prima di 11 spallate che su quel punto del fronte vennero condotte, ebbe tutte quante le caratteristiche di una sorta di assalto insensato capace di produrre avanzamenti o conquiste di modestissima entità, poche decine o poche centinaia di metri, e anche tutto questo in ragione del fatto che si trattava di portare l'attacco al nemico in posizioni di grande per gli attaccanti sfavore. Cosa era successo? Che molto banalmente gli austriaci avevano avuto il tempo in parte di prepararsi, non avevano schierate in forza sufficiente le truppe destinate alla difesa, perché essendo in guerra già da un anno con le potenze dell'intesa e anche con la Russia zarista, avevano dovuto impiegare il grosso del loro esercito proprio sul fronte orientale a difendere il fronte, diciamo, italiano dal Trentino a Trieste, a Monfalcone. Avevano schierato e truppe stanziali in montagna, i Kaiserjäger, gli Standschützen soprattutto, e avevano dislocato una specie di velo di difesa che sarebbe sulla carta dovuto essere travolto dall'avanzata italiana. Ma qui si venne al dunque, perché in sostanza già nel momento, dicevo, in cui ci fu il primo sbalzo, gli italiani non approfittarono, forse per eccesso di prudenza, anche per una serie di disguidi e di errori piuttosto madornali, e poi sia detta tutta, anche perché la mobilitazione aveva messo sì in grado Cadorna di disporre forze superiori rispetto a quelle degli austriaci, ma non sufficienti ad operare quel tipo di sfondamento del fronte che si sarebbe dovuto verificare a dispetto di una linea appunto difensiva che vedeva sempre gli italiani costretti ad attaccare, per così dire, in salita, mentre le posizioni dominanti tenute dagli austriaci, era sufficiente che fossero presidiate da un numero di soldati di gran lunga inferiore a quello impiegato appunto dall'esercito di Cadorna. Tra l'altro, nel momento in cui ci fu il primo sbalzo, successe anche qualche, chiamiamolo così, inconveniente, però la parola è piuttosto un eufemismo, perché l'ingresso degli italiani nelle zone di confine, che erano italofone o italiane per appunto lingua e cultura, diede luogo a una serie di provvedimenti non solo lì in Friuli ma anche nel Trentino abbastanza sgradevoli, con internamenti di autorità locali, sindaci e consiglieri comunali, con l'invio al confino di preti ritenuti tutti indistintamente austriacanti e anche con qualche violenza non da poco nei confronti dei civili, con episodi che davano l'idea di quanto complicata potesse diventare la situazione anche per un esercito che si presentava come liberatore e che si accingeva a compiere, ma con un mese di ritardo oramai, una avanzata decisiva appunto attraverso questa prima battaglia dell'Isonzo. In effetti, nel primo sbalzo verso Trieste e Vienna venne raggiunto solo nell'Alto Isonzo Caporetto, poi verso Gorizia gli italiani arrivarono fino a Cormons e nella bassa pianura friulana a Cervignano. E qui appunto ricordavo episodi che sono stati raccontati anche in vari libri sulle violenze nei confronti degli abitanti italiani e da parte dell'esercito italiano. Il più celebre episodio è quello dei fucilati di Villesse. Oggi Villesse, per chi arriva in autostrada provenendo da Venezia o da Udine, è una uscita caratterizzata dal binomio appunto Villesse-Gorizia. In questa località non lontana appunto da Gorizia, il 29 maggio del 15 un reparto di cavalleria italiano occupò il piccolo paese e, in preda direi anche a un delirio organizzativo, pensò di difendere la piccola conquista realizzata mettendo come scudi umani alcuni abitanti del paese legati, imprigionati negli sbarramenti che sarebbero stati destinati a fermare gli austriaci. Furono fucilate 5 persone e fu un capitolo di quelli poi magari dimenticati ma significativi della Grande Guerra. Ad ogni modo, il problema della prima battaglia si pose a distanza di un mese. Cadorna aveva già teorizzato ampiamente la sua dottrina offensiva, era classica, e aveva fatto distribuire anche una specie di prontuario nel febbraio del 15, di cui si doveva tener conto, anche perché, come forse molti ricorderanno, l'Italia sino quasi all'ultimo era stata alleata dell'impero austro-ungarico e perciò tutta una serie di prestamenti che c'erano stati fino a pochi anni prima guardavano semmai la difesa o le possibilità di attacco in un fronte ben diverso da quello che si spingeva dall'Adamello al mare, dove la mobilitazione portò i primi contingenti, centinaia e migliaia di soldati dei quasi 5 milioni impiegati nel corso di tutta la guerra. Il nemico fino al 1910 grosso modo si intendeva che potesse essere la Francia, e in quella direzione il comandante supremo che aveva preceduto Cadorna e la cui morte aveva consentito appunto a Cadorna di subentrargli, il generale Pollio, teneva conto del fronte italo-francese sul lato, per dire, del Piemonte, non certo di quello che viceversa venne poi individuato da Cadorna, con una scelta in sé, anche se si vuole razionale. Cadorna aveva individuato proprio nella valle dell'Isonzo l'unica via percorribile verso il cuore dell'impero asburgico, e del resto le prime quattro battaglie dell'Isonzo tra l'estate e l'inverno del 15 si verificarono contro quello che gli italiani non sapevano essere così poderoso, ma che esisteva già come campo trincerato nella zona di Gorizia, che era difesa a nord dal Monte Sabotino, dal Monte Santo e dal Monte San Gabriele, da un altro lato sul fronte occidentale dall'altopiano del Podgora e dai monti San Michele e San Martino a sud. E contro questa linea si infransero in effetti i primi attacchi degli italiani, compreso quello iniziato il 23 di giugno del 1915. In sostanza, in giugno Cadorna, scontando il ritardo nell'offensiva e una anche carenza di armamento adeguato, non avevano ancora gli italiani né in termini di fuoco a ripetizione con le mitragliatrici né in termini di artiglieria i mezzi necessari a sostenere un impegno di questa portata. Che il piano di guerra del Cadorna concentrasse sul fronte del Risonzo il grosso delle sue forze era ovviamente giusto, come dicevo, e scontato, era una logica che scartava il fronte del Trentino e degli altipiani, dove sarebbe stato difficile fare quello che poi invece avrebbero fatto gli austriaci nel 16 con la Strafespedition. C'è stato anche qualche storico militare come Aldo Valori, subito dopo la guerra, già nel 22, a dire che fu da parte di Cadorna un errore madornale, ma in realtà probabilmente Cadorna non poteva fare con la cultura, la mentalità che aveva lui e con la cultura e la mentalità che avevano i militari all'alba del primo conflitto mondiale, qualche cosa di molto diverso. In sostanza, su quella linea che ho già descritto, Cadorna, delle 35 divisioni che aveva a disposizione, ne impiegò 6 per la prima armata, che era sul Trentino, e soprattutto, venendo alla battaglia che ci interessa, 5 in difesa sostanzialmente date alla quarta armata nella zona del Cadore, ma 2 nello specifico al corpo di armata della Carnia e 15 alla seconda e alla terza armata, che sarebbero state quelle destinate a sferrare, diciamo, l'attacco decisivo. E questo attacco decisivo doveva andare da Tolmino al mare lungo una linea abbastanza precisa, ma anche abbastanza lunga, frastagliata e caratterizzata dalla presenza nella zona soprattutto carsica di alture che non superavano spesso i 200 o 300 metri, tanto che si parla di quote più che di vette, e che oltre a non avere il fascino, diciamo pure così, della guerra di montagna, quella fatta dalle truppe alpine, aveva per gli austriaci il grande vantaggio di consentire una difesa con minori forze da impiegare, e per gli italiani il rischio di dar luogo, come effettivamente poi si verificò e si vide, a vere e proprie carneficine. Noi, per quanto riguarda questo capitolo, dal punto di vista delle testimonianze, non abbiamo però, come per altre battaglie, per altri momenti della guerra del 16, del 17 e anche del 18, dalla battaglia del Sostizio a quella di Vittorio Veneto, un tipo di testimonianze, diciamo, dirette, immediate, suggestive, magari spendibili in una trasmissione come questa, perché scaturite dal colloquio epistolare, dalla descrizione fatta dai soldati nelle lettere, anche da quello che rimane nelle autobiografie. Perché? Perché essendo la prima battaglia fu anche un'avventura e un esperimento. Non solo i comandi, gli alti comandi si trovarono alle prese con grandi problemi che sperimentavano lì sul campo per la prima volta, ma anche i protagonisti, o meglio talvolta e più spesso le vittime di queste iniziative di battaglia, i soldati, gli ufficiali e soprattutto gli ufficiali di grado inferiore, dovettero fare i conti con un tipo di, appunto, realtà cui non aveva nessuno preso ancora le misure, e questa realtà era una realtà sicuramente carica di non solo di rischi ma di vere e proprie sofferenze. Al posto delle testimonianze dirette o impresa diretta, come si ama dire oggi, disponiamo però di talvolta descrizioni molto molto puntuali fatte a memoria da qualcuno dei protagonisti che magari c'era già allora in linea o vicino alla linea del fuoco e che partecipò più tardi alle altre spallate su Risonzo, che prese parte quindi successivamente a quel tipo di continui assalti, spesso anche, diciamolo pure, insensati, che scaturivano da una visione della guerra che non aveva fatto conto, appunto, delle difficoltà poste dal terreno e anche dalla possibilità di doversi misurare in continuazione con un ricambio che comportava la scelta di considerare i soldati, come si suol dire, carne da macello. Ebbene, tra queste testimonianze ce n'è una che spicca ed è di un ufficiale molto valoroso, un alto ufficiale poi perché fa carriera, che aveva combattuto sul fronte isontino come ufficiale di complemento infanteria e che ebbe dopo la guerra una lunga carriera, culminata anche nel 59 nella sua collaborazione con Monicelli per la sceneggiatura del grande film di questo regista sul primo conflitto mondiale, La Grande Guerra.
Oh, oh, vedi, questi siamo noi.
Quello che molti conoscono, film con Sordi e con Gassman.
La guerra non è altro che un lungo ozio senza un minuto di riposo.
In questa sceneggiatura, fra l'altro, ci sono moltissimi passi, moltissime frasi prese di peso da un libro che aveva molto tempestivamente pubblicato nei primi anni 30 Carlo Salsa, questo è il nome appunto dell'ufficiale in questione, il libro intitolato Trincee, all'inizio del quale l'autore ricorda come la situazione fosse stata al momento, il primo attacco del 23 giugno, la battaglia va dal 23 giugno al 7 luglio, non è circoscritta a uno o due giorni, dura due settimane sostanzialmente. E ricorda Carlo Salsa come questo fosse avvenuto con queste precise parole. Passato l'Isonzo, i reggimenti furono scagliati contro la barriera del Carso. Falangi di giovani entusiasti, ignari, generosi, vennero scagliati contro questa muraglia di pietra e di fango. Non possedevano che il loro fucile e la loro prodigalità milionaria. Gli austriaci avevano lasciato degli ammonimenti nelle località abbandonate dinanzi all'inondazione. L'inondazione, si dice del fiume, perché l'Isonzo era stato fino a poco prima in piena. Vi attendiamo al di là dell'Isonzo, avevano detto gli austriaci, e subito dopo le bassure di questo fiume cominciarono ad arginarci, imboscate, trincee provvisorie, trappole, nidi di mitragliatrici che cominciarono a seminare sul terreno scoperto morti e feriti. Man mano che si saliva su verso il bordo del Carso, la resistenza si faceva sempre più tenace e urtammo contro le prime trincee protette da reticolati. Ecco, il reticolato e la trincea magari mascherata che non era stata prevista e contro cui si sarebbe dovuto esercitare il fuoco delle nostre artiglierie diventa protagonista anche di, anzi soprattutto perché è la prima di questa battaglia isontina. Il reticolato, scrive Salsa, il coraggio non può fare nulla contro questa misera e terribile cosa, la massa non può fare nulla. Eravamo sprovvisti di tutto e le ondate si impigliarono in queste ragnatele di ferro e vi si infransero come contro scogliere di granito. Certo, le prime trincee furono conquistate e anche le prime siepi di filo di ferro affastellate dalla fretta in modo provvisorio furono sfondate dall'impeto disperato. Dovunque, sul San Michele, a San Martino, al Monte Seibusi, su altipiano di Doberdò, lungo le alture di Selz, questa marea di uomini fu avventata ciecamente contro la ferocia del nemico e delle sue difese su per la pietraia ostile. Carne umana contro la materia brutta, veemenza di primavera contro la macchina in agguato, coraggio aperto contro l'insidia nascosta. E dovunque l'urlo dell'assalto fu soverchiato dal freddo balbettamento delle mitragliatrici. Naturalmente nel ricordo e nella rievocazione di questo primo assalto c'è anche nelle parole di Salsa una critica implicita a quello che sarà purtroppo per due anni filati il criterio di fondo della guerra italiana sul fronte isontino. Tutti i posti che ho menzionato attraverso la citazione, il Monte Seibusi, il San Michele e gli altri, e in più quelli che di fatto come il Sabotino, che sostanzialmente poi fu giudicato imprendibile, che stava a difesa di Gorizia. Gorizia venne conquistata solo e provvisoriamente per pochi mesi nell'agosto del 1916, costituivano già lo scenario di una lotta fatta da, come dire, piccoli uomini contro non tanto una macchina da guerra meglio oliata e organizzata, anche dall'altra parte c'erano piccoli uomini e persone che non avevano probabilmente mai avuto nelle loro intenzioni quella di andare a morire per una o un'altra patria, ma avevano anche queste caratteristiche, quelle che ricordavo prima in sintesi, le mitragliatrici, una artiglieria tutto sommato più poderosa e migliore di quella italiana. L'Italia riuscì soltanto alla fine del 15 a mettersi in grado di, come dire, di avere cannoni di portata superiore, e anche sul numero dell'armamento leggero, dei fucili, delle mitragliatrici, solo dopo questo giugno-luglio del 15 poté far conto su qualcosa di efficace. E di conseguenza si capisce che Salsa enfatizzi anche dal suo punto di vista, che non è però quello retorico di un nazionalista in pieno periodo fascista, fra l'altro, ma che enfatizzi, diciamo, lo scontro fra uomini in carne ed ossa molto inconsapevoli, generosi, che si slanciano all'assalto, e una difesa che, seppur gestita da altri soldati tanto simili a loro, ha molte più chance di successo.
Spunta l'alba del 15 giugno.
Nelle canzoni che nascono, nelle poesie che si scrivono a ridosso delle trincee dopo questa battaglia e dopo le prime battaglie dell'Isonzo, c'è tutta la traccia, la memoria già allora di quello che, con il suo preannuncio, l'offensiva poi esaurita e fallita, perché l'ordine di fermarla arriva il 7 luglio dello stesso 1915, aveva prospettato. Cioè, sostanzialmente, il ricordo immediato che appunto transita nelle canzoni. Ce ne sono dedicate ai monti che ho menzionato, alcune celeberrime, sempre con delle clausole che al grosso pubblico sfuggono, perché le canzoni della Grande Guerra sono state spesso proposte in versione solo alpina, in quanto riprese in particolare tra le due guerre dal coro della SAT, e la SAT aveva un arrangiatore formidabile come Arturo Benedetti Michelangeli. Ma una canzone come quella che si chiama comunemente Fuoco e Mitragliatrice, scritta da anonimi soldati che erano stati impiegati proprio lì, e chissà, forse a cominciare dal giugno del 15, che recitava nel testo:
non ne parliamo di questa guerra, che sarà lunga un'eternità, per conquistare un palmo di terra quanti fratelli son morti di già. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia si va.
Non ne parliamo di questa guerra che pare lunga un'eternità, per conquistare un palmo di terra quanti fratelli son morti di già. Fuoco e mitragliatrici, lo senti il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia si va. E poi l'altro refrain che dice: o Monte San Michele bagnato di sangue italiano, tentato più volte ma invano Gorizia pigliare. Ecco, questa è una canzone che viene scritta, dicevo, da chissà chi, un soldato che era presente, e che poi diventa una specie di canonico standard, ma non è un canto che venga come melodia e musica dalla tradizione alpina o anche dalla sola tradizione popolare che alimenta così tante canzoni della Grande Guerra. È la ripresa di una canzonetta, addirittura, si pensi, del 1913, una canzonetta napoletana intitolata Sona Chitarra, di Bovio e De Curtis, che si accompagnava nel canto a due strumenti che non sono, diciamo, tipici della zona alpina e neanche di quella friulana isontina, come la chitarra e il mandolino. Nella poesia tutti ricordano probabilmente i versi famosi di Ungaretti, dedicati, ma un anno, datati un anno più tardi, nel 16, sia al Monte San Michele che a San Martino del Carso.
Sono una creatura come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata. Come questa pietra è il mio pianto che non si vede. La morte si sconta vivendo.
E Ungaretti aveva in testa sostanzialmente quello che anche altri come lui in questo momento vedevano di una guerra che era cominciata, possiamo dire anche bene, col piede sbagliato. Forse si può stare a discutere sulle strategie di Cadorna, e anche si può ammettere che non era del tutto sbagliato scegliere la linea dell'Isonzo, ma senz'altro dopo le prime di queste spallate, già alla fine del 15, sarebbe stato meglio prendere atto di quello che succedeva. Tant'è vero che all'indomani proprio della prima battaglia del 23 giugno del 15, uno scrittore che non era riuscito ad andare in guerra, nonostante fosse stato di quegli intellettuali vociani che la guerra l'avevano presagita e voluta, cioè Giovanni Boine, si rivolse con una lettera a un altro letterato, Emilio Cecchi, dando una delle testimonianze forse più strazianti del disincanto che già poche settimane, pochi mesi dopo l'inizio della guerra, aveva cominciato a cogliere alcuni degli stessi interventisti, non tutti si intende, perché la lettera ha dei toni anche di requisitoria e molto profetici. Scrive Giovanni Boine, e ripeto, lo scrive il 4 luglio del 15, mancano 3 giorni alla conclusione della prima battaglia del solstizio. Il primo risultato ideale di questa guerra è una insopportabile miseria. Io non so più come torcermi e sto di salute male. Il secondo sarà che per 20 anni la patria empirà di sé tutte le retoriche. Sono i soliti trabocchetti della storia e della società. E dopo la guerra l'Italia e tutto il mondo saranno divisi fra i bellici e gli imbelli, se saremo schietti. Ma insomma, devo tacere che una guerra, e questa in specialissimo modo, non risolve nessuno dei problemi spirituali a cui la vita ci aveva condotti. E niente più di un gioco, non altro che un esercizio di elementarità muscolare che non varrà nemmeno a farci forti. La storia, caro Cecchi, è un barile di merda che il diavolo rotola per la china della morte, sotto sopra, su e giù, la merda è sempre quella. E ancora qualche tempo più tardi Boine scriveva, sempre a Cecchi, tutta la battaglia è un po' così, un affare difficile e ingarbogliato, una parola che la abbracci non la trovi mica. Se vuoi sapere se i soldati si battono, hai 20 risposte differenti, 20 impressioni e 300 fatti contraddittori. Si battono, si fanno scannare qui, più giù fuggono. Lo stesso che oggi gli danno la medaglia, domani è un vigliacco. E dov'è la patria? Chissà mai della patria. Questo è il giudizio universale. Ecco, in conclusione, le parole di Boine, che era distante dal teatro, dalla scena proprio del combattimento, che non c'entrava attivamente in nulla e per nulla, ricordano quelle però che altri, anche storici vicini a noi nel tempo, penso ad esempio a Mario Isnenghi e a Giorgio Rochat, hanno dedicato al problema del come descrivere questo tipo di battaglia, con dentro l'assalto, con dentro l'assalto alla baionetta, all'arma bianca, la difficoltà di abbracciarlo, di poterlo obiettivamente raccontare. Solo chi c'era avrebbe potuto, e qualcuno poi lo fece, dire qualcosa di più, perché la difficoltà maggiore sta appunto nel descrivere punto per punto i momenti di una cosa che non aveva avuto fra l'altro precedenti particolari, cioè la lunga attesa nei cunicoli delle trincee e momento in cui devi uscire, e se non vai contro il nemico c'è anche il rischio che ad ucciderti non sia il nemico, bensì i tuoi ufficiali o i carabinieri regi che alle spalle ti fucilano loro. Morirono in tanti, il bilancio alla fine della prima battaglia dice tutto con le sue cifre. In 14 giorni di combattimenti le due armate italiane persero in totale 15.000 uomini e la quinta armata austriaca, che era comandata dal generale croato Borojevic, ne perse 10.000. 25.000 vite umane falciate nel giro di meno di 15 giorni. Una lezione anche per il futuro, della quale non si tenne però conto, perché le battaglie dell'Isonzo continuarono sino all'ultima, che prelude però alla sconfitta e alla rotta proprio nella zona di Tolmino di Caporetto.
Il 23 giugno 1915 inizia la prima battaglia dell'Isonzo. Emilio Franzina l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.